Bentrovati di nuovo con voi. Allora, Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Siamo Stefano, ci prendiamo un attimo un momento per rispondere a un po' di messaggi che praticamente sono rimasti un po' indietro. Dice: il gatto si morde la coda, i giocatori non possono chiedere ingaggi e commissioni spropositate e poi lamentarsi se giocano troppo. Però io su questo discorso non sono molto d'accordo, eh. Cioè, non è che chi prende soldi di più deve giocare di più, cioè, la vedo un po' come diceva prima Sauro Fattori,
sì,
cioè, non, è,
sì, no.
Non può essere una spiegazione di questo
no,
tipo.
No, però voglio dire, io
perché vuole allora che chi viene pagato di più deve lavorare di più, deve giocare di più,
con non... Sauro, con te, insomma, alla fine si gioca tanto, si gioca troppo, insomma, non, anche come ha detto Sauro giustamente, metterla sul piano economico, ma io ho cercato di interpretare le parole. Cioè, non credo che abbia detto delle bestialità, ecco, ha detto un suo pensiero che può essere condiviso.
Dove tu lo vuoi...
Cioè, secondo me ormai è uno show business.
Lui dice: siccome ormai è questo,
e allora sai che c'è, sono ben pagati in quel senso, voleva dire, nel senso, poi ha fatto il riferimento all'NBA, che ci può stare o non ci può stare, secondo me non ci sta. Però voglio dire, per far capire un attimo che l'antifona, insomma, il calcio è cambiato, e secondo me è cambiato, è pure parecchio, Marco, è pure parecchio. È uno show, non è
sì,
più uno
sì.
Sport, cioè è sempre meno sport, quindi alla fine io ho capito, ho cercato di capire e interpretare il tenore delle dichiarazioni di Zangrillo, il presidente del Genoa. Cioè, lui dice si gioca ogni 2-3 giorni, questo è il calendario, lo sapevi, e se no fai un'altra cosa nella vita. Ecco, questo tradotto un po' terra terra.
Sì, sì, sono allora.
Nel senso, ben pagati, cioè, voglio dire, fai una professione, sei un privilegiato, sei uno sportivo, poi per carità, fare 50 partite l'anno, ma insomma, le rose allargate, perché sono allargate? Magari per sostenere uno sforzo supplementare che preveda anche l'impegno europeo, altre cose, imprevisti, eccetera, eccetera. Quindi, a me sembra che, non lo so. Questo è l'andazzo.
Però è pure vero, giustamente ci dicono: beh, giocano tanto, però giocare tanto porta soldi, quindi loro perché si lamentano, perché prendono tanti soldi? Poi il giocare tanto porta questo, cioè, vedi, è tutto un meccanismo, non c'è niente
se
da
no,
fare.
Fai altro, oppure vai in un altro campionato dove magari c'è meno stress.
Io invece penso una cosa, però... non è tanto il giocare, cioè, cerco di spiegarmi. Non è tanto il fatto di giocare giustamente si gioca, è come sono organizzati i calendari. Sì,
questo,
cioè, io
questo
punterei...
è un altro paio di maniche.
Allora, cioè, nel senso,
tocca se separare tu... i piani e ecco, realizzare in maniera distinta le due,
allora,
cose.
Allora, tu puoi giocare, la metterei un po' più su questo: come è organizzato il tutto, giustamente per motivi televisivi. Allora, se tu mi fai una sorta di spezzatino del campionato, no? Nel senso, mi cominci il venerdì e il campionato finisce il lunedì, poi c'è la Champions. Ecco, il giocare tanto, secondo me, è più dovuto ad una organizzazione, cioè tu hai allungato il brodo, nel senso, qui parti il venerdì
e chiudi il lunedì.
E lunedì il campionato, poi martedì c'è la Champions, mercoledì c'è la Champions, mercoledì giovedì ci sono le coppe,
e poi venerdì
c'è la... Cioè, è questo che secondo me è sbagliato, come è stato organizzato, che allora tu dici giochi tanto per forza, giochi sempre, no? Tanto,
certo.
Perché tutte le sere ci stanno le partite. Io punterei più il dito su quello. Poi è chiaro che se aumenti la come hai detto oggi, nella Champions non è che porta tutte ste partite in più.
Due.
Ne porta due, forse
la fase, diciamo, iniziale.
Esatto,
poi
forse
dopo,
la fase iniziale che quindi voglio dire, non c'è tutto questo squilibrio che
chiudere a metà dicembre, chiudi a gennaio,
esatto,
un mese in più,
cioè, no. Ripeto, secondo me come viene organizzato
cioè alla fine è più aver romanzare, cambiare la narrazione, dire si gioca da ma è un mese in più, sono
sì.
Tre settimane in più, di che parliamo? Sta Champions
il problema
League
è che dopo tu ci metti
logorante.
Il mondiale
ma
per club appena
così.
Finisce il campionato, poi ci metti la National League, poi ci metti, è quello che tu metti, è chiaro che dopo viene un calendario che tu poi devi organizzare il campionato tuo, lo fai spezzettato in questa maniera, viene tutto una compressione di partite una dietro l'altra.
No, infatti è più secondo me come la distribuzione.
Esatto, esatto. Io punterei più il dito su quello che sul fatto
però
di
si gioca di più, mi dici quante partite in più? Sì, se vai fino in fondo magari ne facevi 14, adesso ne fai 17, cioè, ne fai 3 in più.
Poi, secondo i nostri ascoltatori, dicono che la scocciatura è la nazionale, però pure la nazionale...
No, il discorso è che il calendario internazionale di FIFA e UEFA è intasato.
È intasato, e quello io credo
che... Cioè, se tu mi metti il mondiale per club a fine 25, 2026 mondiali, 2027, europeo. 2028 europeo, cioè alla fine
giochi sempre, e questo è il problema. Cioè...
La Nations League... Prima c'è delle amichevole così, magari se volevi giocarne due o una,
esatto,
potevi, no?
No, e questo io credo che sia adesso più che altro la situazione organizzativa che andrebbe un po' rivista, ecco, tutto qua.
Sì, ma è cambiato è diventato più uno show televisivo, business, spettacolo, sempre di più, lo è sempre stato, però ancora di più adesso, dai, su.
Allora, poi un altro ascoltatore, Antonio, ci scrive: Marco, io aspetterei fine settembre per dare l'Inter come imbattibile. Ho dei dubbi sulla difesa, portiere Acerbi e De Frey sono un po' in là con l'età e da acciaccati. Buona giornata. Che ti devo dire? Io personalmente penso che di battibile non c'è nessuna squadra.
Adesso voglio dire, però insomma dobbiamo dire pure dire, no, noi... cioè, voglio dire, l'Inter è la squadra
da
più
battere.
Completa, da battere, più forte, che ha trasmesso in queste prime tre partite una forza indiscutibile, soprattutto anche una varietà di colpi, no? Per dirla proprio così. Poi sono d'accordo con l'ascoltatore, cioè nel senso, come diceva anche Paolo Ghisoni prima, le motivazioni, il gruppo avrà fame? Sembrerebbe di sì, dalle prime partite, dalle prime uscite, un pochino avanti con l'età, c'è qualche scricchiolio, adesso lo vedremo, valuteremo, però certamente ha due squadre, tutto ben oliato, i meccanismi, alla dirigenza, all'allenatore, ai, diciamo, i leader che sono sintonizzati tutti sulla stessa frequenza, quindi mi sembra un bel vantaggio rispetto alle altre. Le altre invece hanno cambiato quasi tutti gli allenatori, hanno cambiato un sacco anche in
meno certezze
di campagna,
hanno meno certezze
sul piano proprio del rinforzo della rosa, dell'organico, quindi hanno meno certezze.
Hanno meno certezze, c'è poco da fare. No, però c'è una domanda.
Diventa anche bello e affascinante quest'anno il campionato, perché hanno cambiato, cioè, tranne l'Inter,
hanno cambiato tutti, cioè, tranne l'Inter e l'Atalanta.
Bravo,
che non hanno cambiato gli allenatori.
Napoli, Roma.
Gli altri...
Vabbè, Roma ha cambiato,
sì.
Lazio.
Però, per esempio, per De Rossi, il discorso che abbiamo
però
sempre
fatto
14-18 esatto,
partite,
che adesso c'è adesso, il vero suo campionato.
Esatto, il suo campionato.
Questo è il vero
De Rossi,
suo campionato.
Baroni, Conte,
esatto.
Tiago Motta,
Palladino
Italiano,
sono tutte situazioni a voglia. Senti, poi c'è questa domanda che tu mi sembravi già risposto, però in corso d'opera. Da parte di Federico dice: buongiorno, se non dovesse vincere contro la neopromossa Venezia, Fonseca potrebbe essere esonerato domenica sera? Certo che...
Se perde 3-0, sì.
Tu hai detto bene una cosa,
potrebbe.
La partita più importante è quella di Venezia, la prima.
È la prima. Quando stai in una crisi...
Tu hai detto non può sbagliare, sei stato molto netto oggi, hai detto non può sbagliare.
No, non può sbagliare.
Per non sbagliare intendiamo vincere, punto. Non ci stanno altre spiegazioni.
Sai, la potrebbe svangare, c'è una dire col pareggio, c'hai subito dopo, che fai? Lo esoneri, c'è il Milan martedì. Marco. C'è martedì Roma, sì, buonanotte Roma. Milan Liverpool.
Sì, sì.
Che fai, lo esoneri? Se no. Però perdi 3-0, magari non potrebbe presentare ma il secondo, non so, 3-0 col Venezia in casa, per me Dead Man Walking, c'è da dire, non ci sono alternative. Mi dispiace dirlo,
una
perché
domanda?
Guarda, è una bravissima.
No, ma nessuno ce l'ha.
Ma non per dire, sembra una... Te dici, ma che c'entra? Deve essere un bravo allenatore. No, io sono d'accordo anche con quello con quando Sacchi analizza, viene attaccato anche adesso. Secondo me su un aspetto c'ha ragione. Devi essere anche una brava persona, una persona per bene. Guarda che i valori umani sono importanti. È meglio avere un buon giocatore. Che però è affidabile sotto questo punto di vista, che è un fenomeno che te rompe le scatole.
I valori umani sono sempre importanti.
No, i valori umani sono, secondo me, certo,
molte cose.
Certo. Quindi lui a livello umano, insomma, adesso me lo ricordo, come tecnico è un po' capoccione, a volte si intestardisce su alcune cose. E io ripeto, quegli allenatori che vogliono avere ragione non vinceranno mai cose significative nella loro carriera. Io su questo mi sto accorgendo che praticamente i capoccioni ce li perdiamo per strada. Cioè, capoccione intendo, tu non devi avere per forza, vuoi avere ragione, ma devi anche vincere, cioè devi mediare. Spalletti ha sbagliato prima e poi si era avveduto, perfetto, ha riconosciuto i suoi errori, ha detto pure Totti oggi, quindi abbiamo detto noi, abbiamo detto tutti e l'ha detto lui stesso Spalletti, Quindi ti rivedi e gli errori, diciamo, più principali li hai fatti tu. Ti rivedi un attimo e poi, siccome sei bravo, rimetti un po' a sesto la macchina. E invece gli allenatori che continuano imperterriti su una strada che non porta a granché, ma non ti sto dicendo i sistemi di gioco, di fare calcio, di fare catenaccio, degli stili di gioco, secondo me alla fine non vincono, non tracciano una linea, sono così, bolle di sapone.
No, ti volevo dire un'altra cosa, e no, ma infatti è fondamentale, c'è un altro messaggio, dunque. Ci scrivono: sabato la Juventus di Diego Motta rischia con l'Empoli di D'Aversa. I precedenti sono favori di D'Aversa, che una volta ha sconfitto Motta nel derby Sampdoria Spezia e l'anno scorso con il Bologna. Lecce ha pareggiato ma ha rischiato. Buona giornata. Intravedi dei rischi?
Ma in tutte le partite adesso, io soprattutto dopo la sosta rientro.
E dopo la sosta c'è sempre qualche...
Ci sono delle sorprese.
Cioè questa è la giornata dell'Inter.
Ci vogliamo fare una piccola scommessina, un caffè, che ci saranno due sorprese.
Non ti dico i campi. Tu dici due sorprese. Tra l'altro poi ci torna il giro dei campi, ricordiamolo venerdì, il nostro giro dei campi.
Non ne becco una. No, però secondo me rientro dopo la sosta adesso...
E sono sempre state quelle giornate dove qualcosa
può succedere. Empoli, il nostro ascoltatore, adesso i rischi, Juventus tanto no. Però deve stare attento, perché l'Empoli arriva... No, l'Empoli arriva leggero.
Empoli
c'ha quanti punti? 5. 5 punti, partito no, ma è imbattuto.
5 punti, 5
punti. Ha fatto una grande prestazione a buonanotte. A Roma, con la Roma. Ha vinto. Quindi voglio dire, poi non mi sembra...
Allora, non so dove vedi le due sorprese, non me lo dire, non ti preoccupare, però io al volo do un'occhiata: Como Bologna, Empoli Juve, Milan Venezia, Genoa Roma, Atalanta Fiorentina, Torino Lecce, Cagliari Napoli, Monza Inter, Parma Udinese e Lazio Verona. Tu dici due sorprese.
No, ma non... adesso ho fatto una battuta prima di campo. Secondo me due potrebbero inciampare.
Ma ci sono le...
Poi magari non lo fanno. Però secondo me qualcosa può succedere. A rientro dopo la sosta ci sono sempre sorprese. Poi soprattutto in questo avvio di campionato in cui vedi l'Udinese leggera. L'Udinese affronterà il Parma.
Poi attenzione perché
però Parma... l'Empoli può essere una in casa, l'entusiasmo. Se perdi no, ha perso con la Juve.
No, poi
però ecco, sei ancora più pericoloso perché c'hai 5 punti, non c'è questo affanno che stai a zero, devi fare il risultato per forza. Poi perde con la Juve.
Ascolta Stefano, eccezione fatta.
Sei pericoloso per questo motivo, appunto.
Eccezione fatta per il Milan che gioca in casa e per lo scontro, diciamo così, di vertice tra Atalanta e Fiorentina. Le altre vanno tutte fuori casa. La Juve va fuori casa, Bologna va fuori casa, la Roma va fuori casa,
sì, Roma,
Napoli fuori casa,
Genova,
l'Inter va fuori
Genova
casa.
Genova ne perde due in seguito in casa.
Anche la Lazio gioca in casa. Quindi Lazio-Milan in casa.
Lazio pure c'è una partitaccia.
Una partitaccia, sì, sì, perché il Verona comunque
gioca.
In questo momento sta bene, senza salute.
Va Cagliari non lo so, il Napoli lo vedo che alla fine ce la potrebbe pure
Verona fare. Verona c'ha 6 punti, non è che l'avvio è stato molto positivo della squadra.
Il Genoa c'ha orgoglio, c'ha intensità, c'ha personalità, è ben allenato, però insomma voglio dire, a Roma si deve sbrigare, no? A fare la prima vittoria, perché devi mettere un po' la prima marcia.
Senti, a proposito, prima di andare nel blocco facile. Successivo, c'è una schermata che ti volevo proporre, di una serie di giocatori che abbiamo preso, quello che potrebbe essere l'uomo in più in questa stagione, cioè mi riferisco non soltanto a quelli che segnano, Stefano. Io, qui ne abbiamo messi alcuni, ma ce ne sono tanti: da Koné, Neres, Taremi, Turam della Juventus e poi Fofana. Chi può essere l'uomo in più? Però ripeto, non soltanto l'uomo che segna, l'uomo in più,
certo,
che,
l'uomo
che
in più che può
spostare di equilibri, dare un aiuto.
Guarda, interessante questa schermata che hai fatto, perché mi intriga soprattutto questo in questo avvio, insomma, soprattutto in questo primo periodo, no? Nelle
ce ne sono altri, per esempio mi viene in mente
quotidiane.
Tavares, che ha fatto due assist,
bravo,
come
bravo.
Neres, cioè giocatori che
l'uomo o due uomini,
esatto,
all'interno di una squadra che possono dare una fisionomia e caratterizzare un reparto. Facciamo un esempio: la Roma, Hummels e Koné sono i miei, diciamo,
Koné.
Così,
io mi gioco molto Koné.
Esatto, che possono cambiare, dare una forma diversa, un valore, esatto. Non ti so dire
in più
se
qualcosa in più,
diciamo, però mi aspetto che la squadra possa cambiare. Turam è un altro che può cambiare la fisionomia al centrocampo della Juve. Fofana può essere l'uomo, l'ago della bilancia che può dare, è in grado di dare equilibrio a una squadra che veramente in questo momento non ce l'ha, no? Che poi è proprio l'acquisto che manca all'interno del Milan. Cioè, che cosa manca al Milan? L'equilibrio difensivo, la fase difensiva. Fofana basterà? Ecco, Fofana potrebbe essere l'uomo che potrebbe mettere tutti d'accordo. Neres, Taremi e Neres invece sono gli apriscatole, cioè sono alcuni giocatori che più Neres che Taremi. Io non credo che Neres possa raggiungere una titolarità certa nel Napoli, perché nell'idea di Conte quel tipo di calciatore non è mai titolare, ma nell'idea di calcio dico, cioè non parte mai dall'inizio un Neres, poi ci saranno, magari parte a Cagliari, però in alcune partite importanti io mi aspetto sempre che possa entrare,
anche lui,
sì, sì, entra e spacca,
sì.
Entra e cerca di con l'asse di aprire la partita, magari di anche quando sei in vantaggio di in contropiede, quando hai profondità e spazio, può essere molto utile. Taremi è un titolare, semititolare.
Dovrebbe giocare
perché,
anche lui.
Esatto, perché Thuram, il tuo pallino, che è il pallino di molti, che è impressionante, è stato veramente l'acquisto top nelle ultime due stagioni. Thuram Martinez è quella la coppia, però Taremi è più di un'alternativa. Sì, Taremi ha un'esperienza internazionale mostruosa, in Champions League è un signor calciatore, cioè stiamo parlando di un top player. E quindi con tutta questa schermata molto interessante che ha fatto, ognuno, è vero, al di là dei numeri dei gol, possono dare un punto in più, un valore aggiunto, ma sì, cambiare, sì. Allora, mentre per esempio Taremi e Neres possono essere un valore aggiunto, perché nell'Inter mi devi spiegare che cosa può fare Taremi, è un valore aggiunto, è un'alternativa, sì. Mentre le operazioni diciamo più laboriose sono quelle affidate a Thiago Motta, a De Rossi e alla Fonseca, cioè Thuram,
dici, questi
Fofana,
devono essere
questi non è qua sbagliato. Cioè, se Toppa, se Conè, diciamo, non è il Conè che ci aspettiamo, il lavoro dei Rossi diventa ancora più complicato.
La
stessa cosa vale per Fofana al Milan e per Thuram alla Juventus. Ecco, quando abbiamo parlato della Juventus, l'interrogativo per alimentare anche il dibattito, no?
Certo.
Ci deve anche saper seguire, se non è che voglio dire, se noi dobbiamo anche, no? Fare la giornata, come si suol dire, e quindi noi dobbiamo anche mettere in discussione quello che per voi è certo, è sicuro. La Juve ha fatto una super campagna qui, e chi lo dice? Cerchiamo un attimo, no, di aprire un po' altri scenari. E Thuram, ad esempio, è un giocatore che secondo me è quel giocatore che potrebbe dare una fisionomia diversa alla Juve.
È certo che ha caratteristiche differenti.
Se tu mi dici, Stefano, tra tutti gli acquisti della Juve, qual è quello che ti piace di più? A me piace questo
Thuram.
Qua. Thuram.
E io invece
più di Douglas Luiz e con Mainz, anche se con Mainz è forte.
Io invece di questi qui che abbiamo in foto, perché ne abbiamo messi solo 5, ma ce ne potevamo metterne anche altri, io mi gioco con E, perché secondo me è un giocatore che potrà essere molto, 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 molto utile alla causa dei Rossi, per il tipo di calcio che vuole fare, quindi... Secondo me è proprio il valore aggiunto, per carità, però con Emin lo metto lì. Allora mi fermo, Stefano, perché abbiamo un'intervista da realizzare, siamo tra poco, ritorniamo, quindi state con noi.